Radio Svaboda, in collaborazione con Il Dito nell'Occhio, presenta Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 1, la tarda antichità, dalla caduta dell'Impero Romano all'avanzata araba. Autore Andrea Babini. Leggono Andrea Babini, Michela Di Mieri, Rosanna Montanari e Alessandra Benfenati. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Benvenuti alla 36esima puntata della serie dedicata al Medioevo. In questa lettura inizieremo a occuparci del 15° capitolo del libro, l'avanzata islamica in Oriente e il califfato Rashidun. Si tratta di vicende che sono la conseguenza diretta della predicazione di Maometto che abbiamo raccontato nel capitolo precedente, la quale determinò una sostanziale unificazione sotto un unico credo religioso, sotto un'unica ideologia politica anche per certi versi, e comunque sotto un'unica organizzazione amministrativa che faceva capo a Medina come città di riferimento di tutto questo mondo arabo finalmente unito e coeso. La conseguenza diretta fu una presa di coscienza della propria forza e una immediata espansione ai danni degli imperi vicini, limitrofi, che erano quello persiano e quello bizantino, entrambi in una profonda crisi conseguente alla guerra che li aveva visti uno di fronte all'altro fino a pochissimi anni prima e li aveva lasciati in uno stato di totale prostrazione economica, civile, militare, organizzativa, rendendoli estremamente deboli e quindi facilmente soggetti all'avanzata di queste armate ideologizzate, determinate a portare la parola del profeta. Questo è un altro degli aspetti dell'avanzata: si trattava di una religione con un afflato universale, quindi non poteva rimanere limitato solo alla penisola arabica, ma nella sua logica c'era l'idea di estendersi oltre ovviamente al resto degli esseri umani, dei popoli vicini, quantomeno dei popoli vicini. I rapporti che abbiamo oggi con il mondo islamico, non sempre facili, spesso conflittuali, viziati da attentati, dal terrorismo, da incomprensioni anche logiche, perché sono due mondi profondamente diversi come classi di valori, come visione del mondo, non ci devono però far travisare il dato storico e soprattutto non si devono proiettare sul racconto che noi faremo vogliamo fare dell'Islam di quel tempo. Nel tempo della tarda antichità l'Islam si configura come una religione non molto diversa dalle altre in termini di intolleranza, anzi osserveremo come il califfato Rashidun, che consiste sostanzialmente nel governo dei primi quattro califfi dopo la morte di Maometto, i cosiddetti califfi ben guidati, ma ne ascolterete il significato e il racconto nella lettura, e il califfato Umayyade, che fu il califfato di Damasco che governò il mondo islamico e creò l'impero islamico fondamentalmente nei primi 100 anni dopo la morte del profeta, sostanzialmente si configuravano come tutto sommato meno intolleranti di, per esempio, dell'impero bizantino nei confronti delle eresie cristiane. In qualche misura, anzi, questo fu un fattore che favorì l'espansione dell'Islam, vista da molte popolazioni soggette agli imperi, ai grandi imperi, soprattutto, ripeto, sotto Bisanzio, come quasi un fattore di vivibilità, di maggiore possibilità di convivere in un ambito di tolleranza religiosa. Tutto sommato questi arabi della prima ora, della prima espansione, si limitavano a chiedere una tassa in cambio della libertà di culto, una tassa sostenibilissima peraltro, e furono viste appunto come quasi dei liberatori da alcune popolazioni, in particolare in Egitto e in Siria. Quindi un paradigma molto diverso da quello che abbiamo oggi nella nostra civiltà odierna, dove invece l'Islam è abbastanza considerato come un sinonimo di intolleranza, di intransigenza, di fanatismo religioso. Bando alle ciance, vi lascio alla lettura e vi saluto ringraziandovi come sempre per la vostra attenzione. L'avanzata islamica in Oriente e il califfato Rashidun. La conquista della Siria e il collasso dell'impero sasanide. Le fonti islamiche relative alle conquiste arabe dei primi 30 anni dopo la morte del profeta tendono a fornire una descrizione fortemente idealizzata degli eventi. Prevale l'idea di un forte controllo centrale e viene data la massima rilevanza a Medina, approccio non lontano dalla realtà storica, ma che è bene valutare comunque con spirito critico. Le tribù arabe vivevano da sempre in un contesto estremamente ostile, tra i più poveri del mondo. Questo significava che anche un pozzo, uno stagno per abbeverare il bestiame, un semplice gruppo di alberi potevano fare la differenza tra la vita e la morte e essere considerati beni per i quali battersi. In un ambiente così avaro di risorse, non era possibile sopravvivere senza razziare i pur scarsi averi degli altri clan. In quel mondo desertico e poverissimo, le tribù arabe, una volta pacificate e costrette dai precetti islamici a rinunciare alle lotte interne, non poterono comunque diventare stanziali. Tuttavia, la rinuncia al nomadismo predatorio pregiudicava la loro stessa sopravvivenza. Quindi la conversione all'Islam dei beduini comportò necessariamente che la loro ancestrale propensione alla guerra fosse convogliata verso obiettivi esterni. I primi califfi, inoltre, intuirono che limitando la loro azione a livello locale si sarebbe perduto il respiro universale del messaggio profetico di Maometto. L'Islam non era una religione pensata per un solo popolo, ma con valenza sovranazionale. Aprendo all'invasione dei territori confinanti, il califfato Rashidun, come venne chiamato questo trentennio di storia musulmana, convogliò le energie e le spinte disordinate ma potenti delle tribù arabe verso un obiettivo strategico, legandole al contempo indissolubilmente alla nuova fede. La risultanza della somma di tutte queste tensioni fu un'offensiva inattesa e fulminea di eserciti arabi oltre i confini dei due grandi imperi della tarda antichità, quello sasanide e quello bizantino. Greco-romani e persiani, da secoli abituati a sottovalutare la penisola arabica come un pericolo e a considerarla piuttosto come un territorio vassallo, non erano affatto preparati ad affrontare tale minaccia e ne rimasero tramortiti. Dopo la sconfitta subita dai bizantini, l'impero sasanide era entrato in una fase politica di marcata instabilità. Sul trono si erano alternati diversi usurpatori, mentre la struttura dello Stato cadeva a pezzi e ovunque regnava il disordine. Anche Bisanzio era uscita molto provata dalla lotta con i persiani e versava in grandissime difficoltà dovute prevalentemente allo stato disastroso delle finanze pubbliche e all'insofferenza delle province monofisite di Siria ed Egitto nei confronti della politica religiosa di Costantinopoli. L'avanzata araba si diresse verso due direttrici principali, una che puntava a nord-ovest verso la Siria e la Palestina e una diretta a nord-est verso la Mesopotamia sasanide. Si trattava della logica conseguenza di secoli di vicende storiche. Il mondo arabo, finalmente in grado di tentare un'espansione, rivolse spontaneamente la sua attenzione a quella mezzaluna fertile, lungamente agognata e da cui era sempre stato escluso. Inoltre, a spingere i guerrieri del deserto verso la Palestina fu anche l'interesse particolare che quella regione aveva suscitato nel profeta. Non è facile farsi un quadro oggettivo delle dinamiche di questa tumultuosa espansione. Le fonti cristiane parlano di massacri e devastazioni, mentre quelle islamiche pongono l'accento sulle battaglie tra gli eserciti e danno grande enfasi alla natura dei negoziati. Le fonti arabe tentano di separare la descrizione della violenza, sublimandola al contempo in una dimensione eroica, da quella dei rapporti politici e dei tentativi di dialogo. Secondo queste versioni islamiche, la disponibilità dei nuovi dominatori verso i vinti si sarebbe espressa attraverso l'offerta di una scelta tra la conversione all'Islam e il pagamento di un tributo in cambio del mantenimento delle proprie tradizioni e dei propri culti religiosi. Allontanandosi dalla dimensione retorica e avvalendosi di indagini archeologiche, va detto che si rilevano scarse tracce di devastazioni e incendi negli strati corrispondenti a quel periodo in Siria e Palestina. Appare oramai consolidato che l'espansione araba non fu certamente estranea alla violenza, ma essa si espresse più che altro in scontri armati tra eserciti in campo aperto, mentre scarse furono le conseguenze a carico di centri abitati e fattorie che vennero sovente risparmiati. Certamente questa prima fase dell'espansione araba non ebbe come finalità la conversione delle popolazioni occupate. In Siria, in Egitto, in Mesopotamia e in Persia le popolazioni avevano da molti secoli tradizioni religiose profondamente radicate e che sarebbe stato impossibile eliminare. I califfi ben guidati miravano piuttosto alla riscossione di tributi e alla conquista territoriale di province vassalle. Alcune spedizioni arabe nei territori oltre i confini settentrionali erano già state tentate dal 629 in avanti, ma si trattava comunque di piccoli gruppi di guerrieri interessati a sporadiche razzie. Nel 634, invece, dei poderosi eserciti lanciarono due vere e proprie offensive su larga scala nei confronti di Siria e Mesopotamia. Queste invasioni, guidate da generali formatisi sul campo durante le guerre della Ridda, ebbero nel grande condottiero arabo Khalid bin al-Walid, passato alla storia come la spada di Allah, il principale protagonista. Sul piano tattico, le armate arabe, mai troppo numerose, potevano contare su alcuni vantaggi strategici decisivi e su una tecnica di combattimento di consolidata efficacia. Spesso, parlando dell'espansione islamica, si parla di marea araba, ma almeno in questa prima fase della grande avanzata l'espressione non può essere riferita al numero dei combattenti. I cavalieri che formavano gli eserciti dell'Islam dovettero quasi sempre combattere in condizioni di inferiorità numerica, tuttavia avevano il vantaggio di una grande compattezza tattica e l'abitudine a combattere in condizioni difficili. Gli arabi montavano cavalli, ma facevano largo uso di dromedari, capaci di resistere per settimane senza bere, veloci e resistenti. Questi duri guerrieri, al pari degli unni, vivevano in una sorta di simbiosi con le loro cavalcature, che però non esitavano a uccidere per cibarsene in caso di necessità. Gli arabi erano frugali. Con un pugno di datteri e un po' di grano erano in grado di sopravvivere a lungo. Ogni soldato provvedeva autonomamente al proprio vettovagliamento. Tutto ciò conferiva agli eserciti islamici una devastante mobilità che, unita alla tecnica delle scorrerie improvvise, metteva in crisi l'organizzazione militare tradizionale degli eserciti bizantino e sasanide. Gli arabi comparivano all'improvviso, colpivano e si dileguavano prima dell'arrivo degli eserciti nemici, per poi comparire nuovamente in una zona diversa dello scenario di guerra. Accettavano battaglia solo quando le condizioni del campo li vedevano in vantaggio. Era un modo di combattere snervante che fiaccava il morale dei loro avversari. Nei primi due anni di conflitto sul fronte bizantino ottennero qualche vittoria, ma senza riuscire a conseguire successi decisivi. Sul fronte persiano, invece, al termine delle guerre della Ridda, il capo delle tribù nordorientali, Al-Mutannab bin Arita, organizzò alcune incursioni a scopo di razzia contro le città mesopotamiche al di là del confine persiano, accumulando un ingente bottino. In virtù di questi primi successi, Abu Bakr nominò Al-Mutanna comandante dell'esercito orientale e gli affidò il compito di lanciare incursioni sempre più in profondità in Mesopotamia. La veloce cavalleria araba, con i suoi attacchi improvvisi e le sue repentine ritirate, mise in crisi la pur potente cavalleria pesante persiana. Questa superiorità tattica convinse definitivamente il califfo che era possibile tentare un'invasione territoriale stabile della ricca provincia persiana. Dalla regione di Yamama venne richiamato il più esperto generale arabo, Khalid bin al-Walid, a cui fu affidato il compito di guidare l'invasione. Nella primavera del 633, Khalid, alla testa di circa 18.000 uomini, iniziò le operazioni di guerra. Il grande condottiero arabo, tra aprile e maggio, vinse quattro battaglie consecutive. La battaglia di Dat al-Salasil, detta delle catene, la sanguinosa battaglia di Al-Madahar, detta dei due canali, la battaglia di Al-Walaya, nella quale probabilmente in modo del tutto inconsapevole egli mise in atto la tecnica di cedimento controllato del fronte al centro inventata da Annibale a Canne, e infine la battaglia di Ullais. Quest'ultimo fu lo scontro decisivo di questa prima fase della guerra e fu caratterizzato da un episodio raccapricciante che ci apre gli occhi riguardo all'inumana follia di tutte le guerre. Il grande esercito persiano non fu in grado di sostenere le abili manovre dell'esperta cavalleria araba, finendo per rompere lo schieramento e darsi alla fuga. I soldati persiani e i loro alleati arabi tentarono di sottrarsi al loro destino, ma Khalid diede l'ordine di inseguirli e catturarli tutti. La grande maggioranza di costoro furono presi e decapitati sulla riva del fiume Kasif, le cui acque divennero rosse per il sangue di migliaia di infelici. La battaglia è ricordata come fiume di sangue. I persiani, reputando impossibile ogni ulteriore resistenza, abbandonarono temporaneamente questa provincia al suo destino e si ritirarono a nord. Nell'ultima settimana di maggio del 633, la capitale dell'antico regno dei Lakhmidi, Hira, cadde in mano musulmana. Khalid fece riposare le sue truppe, lo stretto necessario, e poi provvide a sgomberare il resto della provincia dalle ultime sacche di resistenza persiana. La Mesopotamia, a quel punto, era in mano islamica. Approfittando dell'assenza del grande condottiero, impegnato altrove in operazioni contro i ribelli arabi, nei mesi successivi i persiani allestirono un grande esercito per tentare la riscossa. Una forza imponente di ausiliari arabi e soldati imperiali si preparava a impegnare gli invasori musulmani. Khalid, rientrato ad agosto nel teatro di guerra, decise di sfruttare la grande mobilità delle sue truppe, attaccando separatamente le quattro colonne in cui si era divisa la gigantesca armata sasanide. La serie di devastanti sconfitte che egli inflisse ai persiani in quell'occasione misero fine per sempre al controllo sasanide sulla Mesopotamia. Nel dicembre 633 Khalid raggiunse la città frontaliera di Firaz, dove sbaragliò definitivamente le forze combinate dei persiani sasanidi e dei bizantini. All'inizio dell'anno successivo Khalid lasciò la Mesopotamia, cedendo ai suoi alti ufficiali il compito di consolidare le conquiste islamiche nella regione. Il califfo Abu Bakr, pur non stimandolo a livello personale, era stato costretto ad affidargli il comando dell'armata siriana. Ecco come il califfo comunicò la decisione al comandante uscente in Siria, Abu Ubayyada bin al-Jarrah.
Per portare a compimento la campagna militare in Siria, ho deciso che Khalid diventi capo dell'esercito, anche se so che tu sei migliore di lui, ma lui è più abile di te nel campo militare. Salute e che Allah ci guidi alla giusta strada.
La Siria bizantina era un territorio potenzialmente vulnerabile per una serie di motivi. In primo luogo, fino dal 540, a causa di ricorrenti epidemie di peste, iniziate con quella giustinianea, era andata incontro a un marcato spopolamento. A questa crisi demografica ne era seguita un'altra, drammatica, di natura economica, con il progressivo abbandono delle campagne e la rovina di numerose fattorie. Secondariamente, poi, il rapporto degli abitanti siriani con lo Stato bizantino era oramai di aperta ostilità per le vessazioni fiscali che esso imponeva. La ricca aristocrazia greca, fuggendo dalle truppe persiane, aveva abbandonato la provincia per trasferirsi nella capitale e l'amministrazione imperiale, dopo la vittoria di Eraclio, provata dal conflitto, faticava a ripristinare i consueti livelli di efficienza. Ma il problema più grave era l'atteggiamento punitivo e persecutorio di Costantinopoli verso le popolazioni siriache di credo monofisita. Da molti decenni l'approccio del governo verso la provincia oscillava tra la violenza fisica e la dura vessazione fiscale, aggravata e resa insostenibile dallo spopolamento e dalla brama di denaro dell'impero. Non si possono comprendere le invasioni arabe se non si tiene conto che, in territori come Siria ed Egitto, oramai l'impero era percepito alla stregua di un occupante straniero. A fronte di simili condizioni, l'offerta araba di pagare una tassa e di ricevere in cambio protezione e libertà di culto apparve a molti largamente preferibile. Ecco come una fonte nestoriana, la cronaca di Sert, si esprime a riguardo.
Per 5 anni i paesi furono sconvolti dalla venuta degli arabi e conobbero mali continui e prove senza sosta, il che durò fino a quando il loro regno non si affermò solidamente. Domandarono allora ai cristiani e agli ebrei di pagare la capitazione. Questi la pagarono e furono trattati dagli arabi con bontà. Per grazia divina la prosperità regnò e il cuore dei cristiani esultò per il dominio degli arabi. Che Dio lo renda solido e conceda ad essi il trionfo.
In fondo, gli arabi trattavano in modo analogo tutti i cristiani, senza curarsi se erano calcedoniani, nestoriani o monofisiti. Durante i primi mesi dell'offensiva, gli arabi avevano conquistato importanti posizioni in Palestina e in Siria. L'imperatore Eraclio, a quel punto, pur non essendo più l'energico condottiero di un tempo, decise di contrastare con determinazione i nuovi invasori e di non permettere loro di strappare all'impero i territori recentemente riconquistati a caro prezzo. Eraclio trasferì quindi la sua dimora ad Antiochia per dirigere personalmente le operazioni militari e strinse con l'imperatore Sasanide un'alleanza in chiave anti-araba. Il Basileus cristiano allestì un potente esercito e si preparò una controffensiva in grande stile, mentre le truppe arabe, dopo aver preso Emesa, nella Palestina meridionale, si avvicinavano pericolosamente ad Antiochia, conquistando Aleppo e Damasco in Siria. Pur non riuscendo a coordinare con i persiani una manovra simultanea, il tentativo di contrattacco di Eraclio scattò nel maggio 636. L'esercito imperiale era comandato sul campo dai generali Teodoro e Vahan, dato che le condizioni di salute dell'imperatore non gli permettevano, come anni prima, di mettersi alla testa delle sue truppe. Khalid bin al-Walid, più esperto e astuto dei suoi colleghi imperiali, manovrando abilmente l'esercito arabo, riuscì a portare i bizantini allo scontro decisivo sul terreno da lui scelto, presso il fiume Yarmouk, un affluente del Giordano. Qui, nell'agosto 636, dopo una lunga fase di negoziazioni, arabi e bizantini si scontrarono a più riprese per 6 giorni consecutivi. Le forze di Costantinopoli erano molto più numerose, ma decisamente meno coese di quelle arabe. L'armata di Eraclio era composta da almeno 5 contingenti di nazionalità diverse. Vi erano greci, armeni, arabi, slavi ed europei. Gli imperiali avevano inoltre enormi problemi logistici di vettovagliamento e il loro morale era basso per la discontinuità della paga. L'esercito arabo, per contro, era ideologicamente motivato, estremamente mobile e largamente autosufficiente sul piano degli approvvigionamenti. Eraclio si era raccomandato con i suoi comandanti, consigliando di non accettare lo scontro in un'unica battaglia. Lo scaltro imperatore avrebbe preferito combattere contro le numerose colonne in cui si dividevano gli arabi, impegnandole una alla volta per far valere la forza numerica e l'alto livello di equipaggiamento del suo esercito. Tuttavia gli imperiali non riuscirono a seguire tali indicazioni e dovettero affrontare le forze arabe concentrate e compatte in un unico combattimento. Gli imperiali si posizionarono a ovest, con alle spalle le alte gole del fiume Yarmouk. Gli arabi misero il campo a est, con le spalle rivolte in direzione di Medina, da cui continuarono per settimane a ricevere provviste e rinforzi. La mischia durò 6 giorni. Durante i primi 5 furono i bizantini ad attaccare, senza sosta, lo schieramento arabo organizzato in posizione difensiva da Khalid bin al-Walid. In seguito, dopo aver respinto con ordine gli attacchi nemici, al 6° giorno gli arabi, percependo lo scoramento e la frustrazione nel campo nemico, contrattaccarono e sfondarono le linee dei bizantini, disperdendone la cavalleria. La fanteria imperiale, rimasta sola senza copertura delle forze montate, venne schiacciata, costretta a una concitata ritirata e sospinta verso i burroni delle gole. Ogni via di fuga era preclusa, perché l'implacabile Khalid la sera precedente era riuscito a prendere possesso dell'unico ponte praticabile. Fu una catastrofe. In uno scenario apocalittico e drammatico, molti soldati di Eraclio precipitarono nel burrone, altri, esausti e perduta ogni speranza, si sedettero e attesero passivamente il colpo di grazia. Quel poco che restava dell'esercito imperiale, braccato dai guerrieri islamici, si rifugiò a Damasco, da poco riconquistata da Eraclio. Gli arabi posero l'assedio alla roccaforte e la presero nuovamente. La Siria era oramai in mano islamica. Eraclio, demoralizzato e stanco dopo anni di inutili lotte, provato dalle malattie e dalle delusioni, si convinse che la provincia era perduta per sempre e lasciò Antiochia. L'imperatore raggiunse Edessa per poi rientrare a Costantinopoli portando con sé la Santa Croce e le altre reliquie che aveva fatto trasferire da Gerusalemme perché non cadessero in mano nemica. Nel frattempo, sul fronte orientale, non appena Khalid ebbe lasciato la Mesopotamia con circa la metà delle forze arabe, i persiani tentarono di lanciare una controffensiva. In assenza del genio di Khalid, l'esercito musulmano venne costretto sulla difensiva. Fu questo il momento in cui il re dei re Yazdegerd III e il Basileus Eraclio tentarono di far scattare una grande offensiva su due fronti. Il califfo Umar, con il suo miglior generale impegnato in Siria, pensò di guidare personalmente l'armata orientale contro i persiani. Tuttavia non fu necessario, infatti egli trovò in Sa'd un grande guerriero capace di non far rimpiangere Khalid e inoltre, come abbiamo già accennato, in realtà il piano non riuscì perché quando Eraclio attaccò la Siria i Sasanidi non erano ancora pronti a scendere in battaglia. Dopo la vittoria sui bizantini a Yarmouk, una volta sicuro il fronte occidentale, il califfo Umar poté ordinare a Sa'd di scontrarsi in battaglia con i persiani. Gli arabi si trovarono ad affrontare un immenso, multietnico esercito persiano, nel quale si trovavano anche elefanti da guerra, guidato dall'elite dell'aristocrazia militare sasanide. Nonostante la forza persiana, nel volgere di 3 mesi Sa'd sconfisse l'esercito nemico nella grandiosa e decisiva battaglia di Al-Qadisiyah, ponendo fine al governo sasanide ad occidente della Persia. Senza più un esercito a fronteggiarlo, Sa'd prese senza difficoltà Babilonia e nel marzo 637, dopo un assedio di 3 mesi, occupò la capitale Ctesifonte. Dopo aver sconfitto le ultime sacche di resistenza persiane a est, costituite dalle guarnigioni al confine con l'impero bizantino, con la vittoria a Jalula e l'occupazione della regione di Tikrit-Mosul, la conquista della Mesopotamia poteva dirsi completata. Il califfo Umar, a quel punto, decise di fermare l'impeto dei suoi generali e di non avanzare in territorio iranico, preferendo piuttosto consolidare le straordinarie conquiste.
Mi auguro che tra la Mesopotamia e le colline persiane ci siano mura che impediscano loro di impossessarsi di noi, impediscano a noi di impossessarsi di loro. La fertile Mesopotamia è sufficiente per noi e preferisco la sicurezza dei musulmani alle spoglie di guerra.
Sempre nel 637 cadde, dopo una strenua resistenza, Gerusalemme. Il patriarca della città, Sofronio, accettò di negoziare, comunicando agli arabi che era disposto a consegnare la città, ma solo personalmente nelle mani del califfo di Medina. Alla guida della Umma, dopo la morte di Abu Bakr, era stato designato Umar bin al-Khattab, un uomo di grande rettitudine e intransigenza morale, che viveva modestamente in una casa talmente spoglia da non avere nemmeno una porta. Umar lasciò Medina e raggiunse la Palestina nell'aprile 637. Qui ricevette la resa dalle mani del patriarca cristiano e dai rabbini che guidavano la comunità ebraica. Essi si impegnarono a pagare la tassa prevista, detta jizya, in cambio di una completa libertà di culto. Ecco come una fonte araba del X secolo, lo storico Tabari, riporta l'evento.
Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, questo è ciò che Umar bin al-Khattab, il comandante dei credenti, ha garantito agli abitanti di Gerusalemme. Ha garantito le loro vite, le loro proprietà, le chiese e le croci. Le loro chiese non saranno abitate da stranieri, né saranno distrutte, né danneggiate in alcun modo. Lo stesso varrà per le proprietà e le croci. Non saranno perseguitati per la loro religione, né saranno molestati. Ai bizantini che sceglieranno di restare verrà offerta garanzia, a patto che accettino gli impegni di coloro che pagano il tributo. Agli abitanti che vorranno partire per le terre bizantine verrà garantita la sicurezza della loro vita e delle proprietà. I contadini che si trovano qui possono, se vogliono, restare, a patto che rispettino gli stessi obblighi di coloro che pagano il tributo. Chi sceglie di partire per le terre bizantine può farlo, e chi vuole tornare alla sua terra lo faccia entro il tempo del raccolto.
Nonostante i cristiani avessero chiesto negli accordi delle clausole anti-ebraiche, Umar non cedette e anche gli ebrei ottennero libertà di culto. Ecco come, sempre nel X secolo, il cronista ebraico Salomon ben Yerul descrive la situazione.
Il Tempio rimase per 500 anni all'incirca sotto il regno di Bisanzio. Israele non poteva tornare a Gerusalemme. Chiunque tentasse e venisse arrestato trovava la morte. Quando poi i Romani si ritirarono, per grazia del Dio di Israele e il regno dei figli di Ismaele fu vittorioso, a Israele fu concesso di rientrare e tornare a vivere. I cortili della casa di Dio furono restituiti e a lungo lì si tornò a pregare.
Avremo modo di descrivere in seguito e nel dettaglio la natura dei rapporti tra arabi e popoli sottomessi. A partire dal febbraio 638, nonostante la fine dei combattimenti campali, sul fronte orientale i persiani continuarono a tormentare con frequenti incursioni la Mesopotamia, disturbando la stabilizzazione della provincia da parte degli arabi. La situazione si trascinò tra offensive e controffensive di varia intensità da una parte e dall'altra fino al 640, quando si giunse a uno scontro risolutivo presso Tustar. Nel corso di questa battaglia, oltre a sconfiggere l'esercito sasanide, conquistare il Khuzestan, gli arabi catturarono Hormuzan, il tenace leader della resistenza persiana. Una volta inviato a Medina presso Umar, questi si convertì all'Islam, divenendo un prezioso consigliere degli arabi in grado di fornire al califfo importanti informazioni sul mondo iranico. Nonostante la schiacciante vittoria, il califfo Umar continuava a perseguire la pace e a evitare prudentemente ulteriori scontri con la solida potenza persiana. Le sue parole, come pochi anni prima, risuonano ancora una volta assai poco bellicose.
Mi auguro che ci sia una montagna di fuoco tra noi e i persiani, in modo che né loro si impossessino di noi, né noi ci impossessiamo di loro.
Ma il punto di vista dei persiani era completamente diverso. Abituati da secoli a percepire se stessi e la loro egemonia imperiale come una condizione imprescindibile, non potevano accettare l'occupazione araba di territori che erano soggetti alla loro autorità da secoli. Il re dei re Yazdegerd III, dopo la sconfitta in Mesopotamia, aveva posto la sua capitale a Merv. Da questa base egli si mise a riorganizzare le forze residue e a reclutare effettivi per sfidare ancora una volta gli eserciti islamici. Finalmente, dopo 4 anni di preparativi, l'esercito persiano, forte di 50.000 uomini tra veterani e reclute, era nuovamente pronto a scendere in guerra al comando del generale Shah. L'esercito si concentrò a Nihavand e gli arabi, non potendo più sottrarsi allo scontro, mossero incontro al nemico da 4 direzioni diverse con contingenti provenienti da Kufa, da Basra, da Ctesifonte e da Medina, che si concentrarono a Tazar. Da qui mossero verso Nihavand, dove giunsero nel dicembre del 641. Qui si svolse l'ultima battaglia decisiva della storia sasanide. L'esercito persiano venne annientato dopo uno scontro sanguinoso nel quale anche molti arabi rimasero sul campo. Al termine della battaglia, però, la strada per la conquista della Persia era aperta e Umar comprese che per poter consolidare il suo dominio a Oriente doveva annientare definitivamente l'impero rivale. Dopo la catastrofica sconfitta, l'ultimo imperatore Sasanide non aveva forze da opporre agli eserciti arabi e Umar progettò e guidò da Medina una sistematica, implacabile invasione di tutti i territori persiani, secondo diverse direttrici, affidando l'impresa a differenti comandanti. Nonostante la morte di Umar, avvenuta forse proprio per mano di sicari e soldati da ambienti persiani, l'avanzata continuò senza dare tregua ai nemici sotto il terzo califfo Uthman. I persiani, nonostante la situazione disperata, si continuavano a ribellare, anche perché gli arabi in una prima fase non li assimilarono alla gente del libro e li trattavano con una certa durezza. Non fu gloriosa la fine della grande dinastia Sasanide. Yazdegerd, temendo di essere catturato o ucciso, fuggì di provincia in provincia finché non venne assassinato nel 651 a Merv. Il figlio, Peroz III, non tentò di restaurare il potere persiano. Alcune fonti ci riferiscono che preferì riparare in Cina, dove divenne un governatore militare della provincia di confine tra Impero Arabo e Tang, a protezione della Via della Seta, più o meno nell'attuale Afghanistan. Con la morte dell'ultimo re dei re, si andò esaurendo anche la resistenza delle popolazioni iraniche e iniziò un lunghissimo processo di assimilazione reciproca e di contaminazione culturale e artistica tra l'antica e raffinata civiltà persiana e quella araba. Come scrisse Bernard Lewis,
l'Iran venne islamizzato ma non arabizzato. I persiani rimasero persiani. E, dopo un intervallo di silenzio, l'Iran riemerse come un elemento separato, diverso e distinto all'interno dell'Islam, aggiungendo alla fine persino un nuovo elemento all'Islam stesso. Culturalmente, politicamente e soprattutto religiosamente, il contributo iraniano a questa nuova civiltà islamica è di immensa importanza.
Bene, con la fine di questo paragrafo ci troviamo in una situazione nella quale le armate islamiche hanno messo sotto il controllo di Medina la Siria e abbattuto l'impero persiano, prendendo quindi possesso territorialmente della Mesopotamia e di vaste aree di quello che era stato l'impero sasanide. Il passo successivo dell'avanzata degli arabi fu la conquista dell'Egitto, determinata da una serie di fattori e anche di casualità, perché avvenne in un momento in cui l'impero bizantino era attraversato da gravi crisi dinastiche successive alla morte di Eraclio, un imperatore che non fu in grado di fermare l'avanzata in Siria, ma comunque capace, volitivo, come abbiamo visto. E le crisi dinastiche, le crisi all'interno della famiglia imperiale, le crisi di potere a Costantinopoli crearono un clima di indecisione che favorì l'avanzata araba, anche perché gli arabi erano in quel momento governati da uomini di grandissima capacità, determinati, volitivi, come Muawiya e Amr, per esempio. Comunque, ancora una volta sto trasformando la chiusura di un capitolo nell'introduzione di quello successivo e forse non è il caso. Per il momento vi saluto, rimando queste considerazioni all'introduzione della prossima puntata. Vi ringrazio per la cortese attenzione come al solito e arrivederci alla prossima occasione.